Chiese in diretta, settimanale ecumenico di informazione religiosa. A cura di Paolo Tognina e Corinne Zauk. In redazione Luisa Nitti, Gael Kurtens e Gioele Anni.
Buongiorno e benvenuti e benvenute a Chiesa in diretta da Corinne Zauk e Luisa Nitti.
Nel nostro primo servizio vi porteremo alla cena che il Forum per il Dialogo Interreligioso ed Interculturale ha organizzato mercoledì sera al Centro Evangelico Riformato in via Landriani 10 a Lugano. Nel secondo dei nostri due servizi di oggi, tu Corinne ci aggiornerai sugli sviluppi del percorso sinodale intrapreso dalla Chiesa Cattolica nell'ottobre del 2021. E lo farai con padre Giacomo Costa, consultore della Segreteria Generale del Sinodo e responsabile della Task Force per l'elaborazione del documento per la tappa continentale. Intervisti anche la storica e teologa Adriana Valerio, che commenterà per noi una delle importanti novità trapelata in questi giorni.
C'era aria di festa mercoledì sera al Centro Evangelico di Lugano. Un'ottantina di persone di tutte le età e di diverse comunità di fede hanno mangiato, parlato e riso insieme in quella che ormai è una tradizione del Forum Svizzero per il Dialogo Interculturale e Interreligioso. Per noi, tra i commensali, c'era anche Gael Kurtens.
Cattolica.
Luterana.
Dalla comunità musulmana.
Comunità cattolica romana.
Cattolico anch'io.
La comunità ebraica.
Che cosa ha preso?
Riso, bulgur e foglie di viti. Viteri piene di riso, credo.
Ti involtini di foglie di vite, tipico piatto libanese.
È il nostro cibo aramaico. Si chiama aprah.
Ho mangiato spinaci, riso, bulgur, sì. Sembra un cibo dei vegani. Vegani, cos'è che si dice? Sì, per me africana manca pesce, carne, tutto.
È un cibo sano, c'è le verdure, anche il salato, ma manca il sangue di Gesù. Sì, soprattutto quello.
Quel vino ci vorrebbe.
È intero religioso, no?
L'idea che c'è dietro è proprio il fatto che, nonostante le diversità che ci abitano, credo che il fatto di poter vedere che l'unità e l'unione è possibile è sempre una cosa che dà speranza e dà gioia. No?
Specialmente intorno a un piatto?
Assolutamente sì.
Ho 88 anni. Sono qui perché la signora qui mi ha chiesto se volevo venire insieme e sono venuta.
Che cosa ha mangiato?
Ho mangiato pochissimo perché ci sono tante cose con l'olio d'oliva e io non lo sopporto.
Sono bravissimi cuoche e cuochi.
Siamo a Lugano, al centro comunitario della Chiesa Evangelica Riformata di Via Landriani. Qui si è svolta mercoledì scorso la prima cena interculturale e interreligiosa dopo la pandemia. La serata è stata promossa dal Forum Svizzero per il Dialogo Interculturale e Interreligioso. Un'ottantina di persone di tutte le età e di diverse comunità di fede hanno parlato, mangiato e riso insieme all'insegna del rispetto reciproco e della convivialità. Noi, prima dell'inizio della serata, abbiamo fatto un salto dietro le quinte, nelle cucine.
Lei cosa ha preparato?
C'è hummus, due piatti con melanzane medio orientali.
Posso chiedere di che comunità è?
È una comunità ebraica.
Tutto vegan. Hanno scoperto che se si mangia vegan va bene per tutti.
Lei invece di che comunità di fede è?
Luterana.
Lei ha preparato qualcosa?
No, io porto le brocche di acqua da rubinetto.
Indaffaratissima, incontriamo nelle cucine anche la presidente del Forum Svizzero per il Dialogo Interculturale e Interreligioso, Rosmarie Mazzocchi.
Cosa significa preparare una cena così?
È piuttosto impegnativo, direi, perché abbiamo scelto la formula della cena vegana proprio per andare incontro a tutte le desiderate, per non mettere in difficoltà nessuno, così che i nostri ospiti semplicemente si servono e sanno che possono gustare tutti i cibi che sono stati preparati.
Quante persone ci sono stasera?
Stasera abbiamo 82 ospiti e devo dire che qualcuno sembra già imbucato, ma ci può far solo piacere, quindi troveremo posto per tutti.
Avete dovuto fare un'interruzione a causa della pandemia?
L'ultima cena si è tenuta nel 2019 e avevamo già programmato la nostra cena interculturale per il 2020, ma purtroppo la pandemia ci ha bloccati e quindi abbiamo dovuto rinunciare, e quest'anno possiamo ritrovarci di nuovo tutti insieme, ed è importante, ecco.
Quante sono le comunità che aderiscono a questo forum e quali sono?
Allora, abbiamo diverse chiese cristiane, quindi la Chiesa Cattolico Romana, la Chiesa Evangelica Riformata, poi abbiamo la Chiesa Cristiana, abbiamo gli Ortodossi, poi ci sono gli Ebrei, ci sono i Musulmani, ci sono gli Induisti, ci sono i Bahai, c'è anche qualche non credente, qualche agnostico, insomma, noi apriamo le porte a tutti proprio, anzi ci fa molto piacere questa diversità.
Dal palco, prima della cena, è intervenuto tra gli altri il pastore Giuseppe Latorre, fondatore ed ex presidente del Forum, che ha ricordato un concetto cardine quando si parla di dialogo interreligioso.
L'incontro, la ricchezza multiculturale, multietnica che noi abbiamo nel nostro cantone può essere una ricchezza e può essere un problema, dipende soltanto da noi e soprattutto da una parola che bisogna comprendere, la parola rispetto.
Giuseppe Latorre, qual era questa tua spiegazione delle due tipologie di rispetto?
Ma innanzitutto spesso la gente del luogo pretende che gli altri si adattano e pretende di essere rispettata, no? Quelli che arrivano pretendono che quelli del luogo rispettino la propria diversità. Ovviamente i due rispetti ci devono essere, ma deve essere condiviso, non preteso, perché se il rispetto è preteso non funziona. È molto semplice.
Cosa hai messo nel tuo piatto?
Ma un pochino di tutto per rispettare tutti. Cibo arabo, un po' di cibo aramaico, che mi piace molto, e un po' di cibo ebraico.
Queste cene le hai inventate tu?
Sì, è iniziato così. Una volta gli aramei hanno preparato una cena aramaica e hanno invitato i musulmani e i musulmani non sono venuti. Poi i musulmani la settimana dopo hanno fatto una cena e hanno invitato gli aramei e quelli non sono venuti. Allora abbiamo trovato una soluzione. Durante la quaresima gli ortodossi, i musulmani e gli ebrei praticamente mangiano gli stessi cibi. E allora abbiamo creato una cena interreligiosa nel rispetto di tutte le diversità alimentari e sono venuti tutti.
A proposito di rispetto.
Esatto, e ha funzionato. Andiamo avanti nella conoscenza dell'altro, della sensibilità alimentare dell'altro, perché ovviamente dietro c'è una spiritualità, c'è una fede. E quindi conoscere l'altro, però mangiando, stando insieme, non studiandolo.
Ecco allora le persone che con i piatti si avvicinano al buffet, tutte in fila, una dietro l'altra, mentre dietro al buffet, addetto alla distribuzione del hummus, c'è l'imam Samir Radwan Gelassi, rappresentante della comunità musulmana e membro del forum.
Ci sono tanti musulmani che sono venuti oggi.
Sì, certo, perché noi siamo già componenti dall'inizio della formazione di questo forum e quindi facciamo parte della famiglia religiosa del nostro Ticino e siamo qua per confermare la nostra apertura verso il dialogo e il rispetto verso tutte le altre religioni e culture.
Mi dirigo verso il tavolo centrale dove sono sedute alcune giovani donne musulmane. Indossano dei bellissimi veli colorati.
È la prima volta che venite alla cena?
Io sì.
Anch'io, sì.
E che cosa vi aspettate?
Un dialogo, a conoscere i piatti che fanno le altre culture, a dialogare un po' con le altre persone che sono di fede differente dalla mia.
Io sono del Marocco, però sono nata in Italia. E cosa fai a Lugano? Mi sono trasferita perché mi sono sposata. E tu?
Sono anche del Marocco, ma sono venuta 6 anni fa con mio marito e i miei 2 bambini.
Certo, ma hai lasciato i bambini a casa?
Adesso sì, col marito.
Viviamo insieme, mangiamo insieme. Questo è il titolo della serata a cui è intervenuta anche l'onorevole Cristina Zanini Barzaghi, responsabile del Dicastero Immobili del municipio di Lugano.
E devo dire che tutto
sommato sembra che Lugano sia piuttosto chiusa, ma in realtà c'è molta apertura. L'unica cosa che manca, e questa è una mia opinione personale, manca qualche luogo più dedicato, uno spazio un po' speciale, interculturale, come esiste in altre città. Noi sfruttiamo questa bella sede, ma in realtà sarebbe bello se anche la città potesse avere un suo spazio più pubblico, aperto a tutte le comunità religiose.
Cristina Zanini-Barzaghi, lei ha parlato della necessità nella città di Lugano di creare un luogo aperto a tutti e tutte che abbia anche, come dire, una connotazione di dialogo interreligioso, appunto. Cosa intendeva esattamente?
Beh, intendevo di avere un luogo un po' come in altre città, come ad esempio Berna, c'è una casa delle religioni, e noi qui abbiamo diverse comunità che non hanno uno spazio adeguato per i loro culti, e quindi si potrebbe immaginare di avere un luogo dove i diversi culti possono anche convivere, possono comunque avere anche uno spazio decoroso per le proprie cerimonie. O si potrebbe anche immaginare che una delle nostre chiese, che sono tante, potrebbe essere anche dedicata a un dialogo interreligioso, perché no?
Di Rimpettaia, qui a tavola di Cristina Zanini-Barzaghi, è Michela Trisconi, delegata del Canton Ticino per l'integrazione degli stranieri. Michela Trisconi, e con quale spirito partecipa questa sera a questa cena?
Anzitutto con grande disponibilità e con grande piacere personale, anzi. E poi ero sempre curiosa di poter una volta incontrare il forum di cui avevo già letto. Avevo conosciuto singolarmente i responsabili dei vari luoghi di culto, le varie organizzazioni religiose, ma non avevo mai frequentato questa realtà interreligiosa.
Dunque lei in realtà è un'esperta del territorio da un punto di vista religioso in Ticino. Oggi è invece delegata cantonale per l'integrazione degli stranieri. Questi due aspetti si legano o non tanto?
I due aspetti tra integrazione delle comunità straniere e dialogo interreligioso si avvicinano molto perché fanno leva entrambi sull'idea di partecipazione, di coesione sociale e soprattutto anche di trovare una condivisione di intenti, partire da cosa ci assomiglia mettendo in secondo piano la diversità. Poi salvaguardia tra l'altro anche la diversità, perché noi siamo tutti diversi, siamo tridimensionali, è una ricchezza nostra, però questo aspetto di tessere dei ponti, trovare dei dialoghi di intesa, delle piattaforme di confronto, le ritroviamo sia nelle misure di integrazione così come anche nel lavoro che fa il forum interreligioso.
Qui invece accanto a me ho una giovane ragazza, ma quanti anni hai?
Io ho 18 anni.
Quindi possiamo dire che non solo è una cena interreligiosa, ma anche intergenerazionale, si può dire così?
Sì, direi di sì, alla fine possiamo ritrovare diverse fasce d'età qua, quindi sì.
Tu invece di quale comunità sei?
Io sono della comunità musulmana, sono di origine palestinese e vengo dalla Siria.
Che cosa hai mangiato? Cosa ti è piaciuto di più?
Ho mangiato così che c'era spinaci, del riso pakistano, ho mangiato anche un panino ebreo, credo, con della salsa al mango, una cosa un po' particolare. Però la cosa che mi è piaciuta di più sono le foglie dell'uva. Io proprio sono innamorata di questo piatto e è il mio preferito. Però sarebbe in italiano foglie di vite, quindi...
In arabo come si dice?
Ora aneb.
Prima dei meravigliosi dolci siriani, faccio un ultimo giro in fondo alla sala. Che cosa ha mangiato?
Hanno fatto il burger e poi il hummus e poi da noi in aramaico li chiamiamo il aprach, sarebbero i fogli ripieni.
Sono quelli che sono andati per la maggiore?
Sì, ma è buono, è tutto buono, il cibo orientale non è male. Una serata interessante, mi chiamo Efrem Akbas, sono dalla chiesa siro-ortodossa. In Lugano abbiamo 140 di nazioni qui e viviamo insieme. È tutto tranquillo per intanto, diciamo, speriamo che questo continui nel Canton Ticino. È un mosaico, essendo così, incontrarci tutti insieme. È importante, come ha detto il pastore La Torre, rispetto deve essere reciproco.
Grazie mille, buona serata e buon appetito.
Lasciamo ora questa atmosfera di festa per occuparci del sinodo in corso nella Chiesa Cattolica. Iniziato nel mese di ottobre del 2021 con l'invio di un questionario con una decina di domande a cui tutti i battezzati e le battezzate sono stati invitati a rispondere, il sinodo si è ormai lasciato alle spalle anche la fase 3, quella continentale. In questi giorni è uscito il documento che riassume quanto emerso nel corso della consultazione che per l'Europa si è svolta a Praga dal 5 al 12 febbraio scorso.
E ora tutta la documentazione elaborata nei 5 continenti verrà inviata a Roma, dove in ottobre si aprirà il primo dei 2 sinodi dei vescovi e a cui parteciperanno con diritto di voto per la prima volta nella storia anche 35 donne. Ed è questa una delle più concrete novità fin qui emerse. Ascoltiamo da te, Corinne, e dai tuoi ospiti, padre Giacomo Costa e Adriana Valerio, a che punto siamo arrivati.
Un sinodo viene indetto quando la novità della storia impone di comunicare il Vangelo in un modo diverso dal passato. Fu questo il senso del Concilio Ecumenico Vaticano II, celebrato ormai 60 anni fa, ed è questo il motivo per cui Papa Francesco ha voluto il sinodo sulla sinodalità o per una chiesa sinodale, questo il suo nome esatto, attualmente in corso nella Chiesa Cattolica. Un sinodo che il Papa ha indetto nell'ottobre del 2021 e si concluderà verosimilmente a Roma nel 2024 e che Papa Francesco ha voluto ed è la prima volta nella storia desse voce a tutti i battezzati e a tutte le battezzate. Diverse le tappe o fasi che si stanno susseguendo dall'ottobre 2021 dopo quella diocesana e quella nazionale. Alcune settimane fa si è conclusa la fase continentale che ha conosciuto 7 incontri in America del Sud e del Nord, in Asia, in Medio Oriente, in Africa e Madagascar, in Oceania e in Europa. Di questo incontro avevamo parlato alcune settimane fa al rientro dei membri della delegazione svizzera da Praga. Ora, in occasione della pubblicazione del documento continentale e di alcune importanti novità, facciamo il punto della situazione con il gesuita padre Giacomo Costa, che nella sua veste di consultore della segreteria generale del Sinodo ha personalmente seguito 5 dei 7 incontri previsti a livello mondiale. A che punto siamo, padre Giacomo, di questa esperienza sinodale?
Allora, siamo in un percorso di consultazione, ascolto, di ricerca insieme, di identificare quali sono i punti attraverso i quali come Chiesa possiamo crescere, fare dei passi concreti per camminare insieme e anche di capire in una maniera non intellettualistica astratta ma dall'esperienza che cosa vuol dire questa sinodalità o stile sinodale molto meglio della Chiesa. Per cui si sono fatti dei passi nelle diocesi, nei vari paesi e a partire da questo è arrivato il documento della tappa continentale che dà una visione che mette insieme questa ricchezza che è molto colorata di culture ma anche ci sono dei nodi che sono condivisi. E in questo senso l'Assemblea Continentale ha dato il loro feedback su questo documento proprio perché insieme si cerchino e si identifichino questi temi.
E quali sono questi temi?
Dovendoli così dire in maniera molto semplice, il primo è che il camminare insieme è di una Chiesa che sta vicino alle persone, non è un camminare autoreferenziale per stare bene soltanto tra di noi, ma è proprio questo desiderio di una Chiesa vicina dove le persone soffrono da situazioni di violenza, di difficoltà, che una Chiesa che si fa prossima, che diventa vicina e veramente vive in questo modo la sua missione. Questo lo desiderano tutti e ogni riflessione anche sulla struttura e modalità della Chiesa deve essere orientata da questo desiderio. E poi il punto della corresponsabilità, come si può essere tutti battezzati corresponsabili di questa missione, quindi come ciascuno dà un contributo, non si tratta quindi di chi comanda di più, chi comanda di meno, ma di valorizzare il contributo di ciascuno che è fondamentale per rendere Cristo presente nel mondo e annunciare il Vangelo.
Volontà di camminare insieme, corresponsabilità che si sono tradotte, ed è questa la novità di cui parlavamo, nella possibilità per 70 laici di prendere parte al sinodo di ottobre, la metà dei quali saranno donne. Ne parliamo con la storica e teologa napoletana Adriana Valerio, tra le prime italiane a laurearsi in teologia e a proporre alla fine degli anni Ottanta la questione della storia, dell'interpretazione, insomma, dell'esegesi femminile della Bibbia, diventando una delle più conosciute e riconosciute esperte in questo campo. Nel 2012 diede alle stampe il libro Madri del Concilio, in cui si occupò delle 23 donne che in qualità di uditrici furono ammesse ai lavori del Concilio Vaticano II. Da un anno è stata chiamata nella sua diocesi dall'arcivescovo Don Mimmo Battaglia a ricoprire quale prima donna la carica di delegata arcivescovile per il settore del laicato. A lei abbiamo chiesto come abbia accolto la notizia che 35 donne prenderanno attivamente parte al Sinodo dei Vescovi nel prossimo mese di ottobre.
Chiaramente, positivamente, è anche segno di un percorso, no? È un percorso perché, appunto, come ricordava lei, durante il Concilio Vaticano II sono state chiamate delle donne, ma come uditrici, quindi ancora in una dimensione, diremo, passiva, no? È stata una rivoluzione in qualche maniera perché mai erano state invitate le donne. Però è la parola uditrice ci dice che non avevano, diciamo, un diritto di parola pubblica, anche se poi facendo quello studio è venuto fuori che quelle donne poi hanno partecipato attivamente alle commissioni, hanno scritto delle cose, hanno fatto delle proposte, quindi sono state relativamente in silenzio, ma hanno avuto anche un modo di dialogare. Ora, in questi anni, sono successe tante cose per le donne, no? Perché sono state aperte le facoltà teologiche, per cui abbiamo tante donne cattoliche, protestanti, che hanno acquisito titoli di studio nelle facoltà italiane, che insegnano nelle facoltà teologiche, testi che sono stati pubblicati. E quindi c'è stata anche una richiesta sempre più forte di una considerazione diversa del femminile nella Chiesa, specialmente nella Chiesa cattolica.
Quindi possiamo dire che Papa Francesco ha fatto qualcosa di davvero inedito nella storia della Chiesa cattolica.
E quindi, anche se i papi, gli ultimi papi hanno avuto una sensibilità diversa, però certamente con Papa Francesco noi abbiamo avuto una svolta, perché chiaramente Papa Francesco, con il suo progetto di declericalizzare la Chiesa, ha espresso proprio la necessità di aprire al mondo laico e alle donne e di assegnare alle donne un ruolo autorevole. Quella è la svolta, no? Non è soltanto riconoscere la dignità delle donne, ma che questa dignità poi si traduca in un riconoscimento di autorevolezza. Il passaggio qual è? Il passaggio da considerare la donna come supplente a invece volere che la donna sia corresponsabile. E quindi questo fatto che le donne si parteciperanno al sinodo, ma non soltanto come ascoltatrici, ma anche con voto. Voto significa essere parte attiva.
Mi chiedevo anche quale sarà il criterio di scelta di queste donne. Lei sa qualcosa?
Questo non lo so, e questo forse sì, sarà anche interessante, perché poi non è detto che essere donna poi significhi portare avanti, no? Certe, diciamo, anche insomma sensibilità. Ecco, spero che le donne chiamate siano donne competenti, donne, diciamo, che abbiano anche questa attenzione, no, alla presenza femminile come elemento importante di dell'essere Chiesa oggi nel mondo.
Papa Francesco fin da subito ha voluto aprire questa consultazione a tutti i battezzati, a tutte le battezzate, quindi a tutti i cristiani. Che cosa ci può dire padre Giacomo Cossa su come sta andando avanti questo dialogo tra la Chiesa cattolica e le altre confessioni cristiane?
Non si tratta soltanto di camminare nella propria diocesi e nella propria nazione e poi rapportarsi con un universale astratto. Camminare insieme è anche camminare tra chiese che condividono una certa cultura, o perlomeno che condividono un contesto, una situazione socio-culturale, che sono confrontate dei mondi vitali che chiamano, che richiedono proprio di mettersi in movimento, e quindi questo non lo si può fare ognuno per conto proprio, cioè o è una risposta che si fa insieme, in cui insieme ci si accompagna e ci si confronta, o difficile andare avanti. Questo però è relativamente nuovo per la Chiesa. E dall'altra parte tutti battezzati, nel senso che riconoscere la dignità del battesimo, che ogni persona, ogni battezzato è animato e portato dallo Spirito e che può contribuire, questo richiede per forza di riconoscersi anche tra comunità diverse, tradizioni diverse, e cercare non di far finta che non ci siano le differenze, ma proprio di non chiudersi nel conflitto, ma avviare questo tipo di dialogo sinodale in modo da crescere insieme.
Quindi dal suo osservatorio, diciamo, mondiale, come guarda al futuro di questo cammino sinodale?
Totalmente positivo, che non è idealista o, diciamo, con un guardo che ignora le difficoltà, che non vede le difficoltà, ma proprio sono ottimista perché vedo all'opera uno spirito che ci porta avanti al di là o attraverso le nostre debolezze, incapacità, e ci fa fare dei piccoli passi o grossi passi concreti. Non siamo arrivati già alla meta. Voler essere già arrivati e dire che quindi le cose non funzionano è il modo migliore per rimanere seduti e per non fare niente. Quindi mettiamoci in movimento, camminiamo, rischiamo di incontrare altre persone, ascoltarle ed insieme ascoltare lo Spirito che ci sta chiamando, e poi vedremo cosa succede.
Lei invece, Adriana Valerio, che cosa si aspetta da questo sinodo, in particolare per quanto riguarda le donne?
Ma non tanto, non essendo che noi sappiamo, no, che i cambiamenti sono sempre molto lenti e che ci sono sempre tante opposizioni, tante resistenze, e nella Chiesa cattolica sono molto forti queste. E quindi, perché la tradizione è millenaria, è difficile da cambiare. Sono fiduciosa nell'esito, ma non in tempi brevi, ecco, non in tempi brevi, ma l'esito, perché il percorso della storia è questo. E quindi il percorso della storia è quello di assegnare alle donne sempre più posti di responsabilità, di avere sempre più una Chiesa meno clericale e più invece di ministeri condivisi. Poi, quando attuare questo, ecco, non ci faccio un investimento su questo sinodo, perché capisco che i percorsi sono sempre molto faticosi, però sono belli segnali, no? I segnali anche di tanti vescovi che nelle loro diocesi stanno facendo questi cambiamenti, sono i vescovi che ha nominato Papa Francesco, che indicano anche una strada diversa che sta prendendo la Chiesa, no? Poi i percorsi e i cambiamenti sono sempre lunghi, faticosi e mai definitivi, perché poi, specialmente per le donne, i diritti delle donne sono sempre dei beni da difendere, da custodire, non sono mai per sempre.
E con questo ultimo servizio siamo giunti alla fine di questa puntata di Chiesa in Diretta. Grazie per essere stati con noi anche oggi.
E grazie anche a Michele Bonasorta per averci assistite dallo studio. A voi tutti e tutte una buona domenica da Corinne Sauk e Luisa Nitti.